Ok, sì, sono parecchie domande, grazie. No, avete prima cosa fatto bene a ricordare il libro di Keynes, le conseguenze economiche della pace. Forse dovremmo proprio leggere quello, perché la Germania fu aggredita, ma questo non portò, come dire, perché Keynes non contava questo. Contava costruire la pace duratura, anche perché poi le cause della prima guerra mondiale, io non ho mai capite, ma stavano un po' da tutte le parti. Quindi forse quel libro fa proprio bene a ricordarlo, dovremmo metterlo su Facebook tutti quanti, leggiamo questo. E naturalmente, prima cosa ci deve essere un cessato il fuoco immediato e un ritiro perlomeno lontano da Kiev. Allora, tante domande mi ha fatto Vincenzo. Parto dall'ultima. Vincenzo, non è vero che se il PIL cresce al 6%, c'è l'inflazione al 6%, la crescita reale è zero. Quando noi leggiamo le statistiche sul PIL, sono PIL reale, quando si dice l'economia italiana cresce, è cresciuta nel 2021 quanto è cresciuto? Del 6%, non so, insomma, non mi ricordo bene, crescerà ormai non più. Ci si aspettava che scesse il 4,5 nel 2. Parliamo di PIL reale, ok? Quindi PIL nominale invece cresce al 10%, tutta la somma del PIL reale. Quindi diciamo, quello è PIL reale, quindi diciamo, non stiamo guadagnando da un lato e perdendo dall'altro. Spread Italia-Spagna è una bella, bella, bella domanda. Sì, la Spagna per tanti aspetti. Io non conosco abbastanza la politica spagnola, hanno delle forze politiche di qualità migliore. Francamente non lo so, non saprei giudicare. Mi sembra che l'instabilità politica ci sia anche lì, ma più una percezione che una conoscenza approfondita di quello che accade in Spagna. Quindi uno può dire appunto instabilità politica. Certamente, diciamo, la differenza è che le forze politiche spagnole sono tutte pro-europeiste, da Podemos alla destra, mentre in Italia, appunto, alcune forze politiche sono in odore di anti-europeismo. Quindi, ecco, questo può essere un elemento importante di differenza tra Italia e Spagna. La questione generazionale, certamente anche lì mi sorprende che molti giovani italiani economisti trovino lavoro nelle università spagnole, mentre non è vero viceversa. Quindi anche lì, perché il calo demografico c'è anche in Spagna, io immagino le statistiche demografiche di invecchiamento, calo demografico, siano piuttosto simili tra Italia e Spagna. La Francia è diversa, la Francia ha una politica per la famiglia che sostiene la fertilità, ma in Spagna che le cose siano simili all'Italia. Quindi certamente può darsi che ci sia un elemento di quel tipo. E naturalmente la giustizia fa parte una delle principali, certamente, riforme che vanno fatte. Di nuovo, anche lì cambiamo le leggi, ma poi la mentalità è difficile da cambiare, perché, cioè, temo che i magistrati molto spesso abbiano non tanto delle mentalità votate al rigore e all'efficienza, diciamo. Va bene se ce l'hanno votata al rigore, diciamo, e non, diciamo, al protagonismo. Quindi, sì, ripeto. Cottarelli non ha ragione al 100%, ma la sua quota di ragioni ce l'ha. Però, come dire, quel lì diventa questo esercizio di come dire, di autofustigazione, sapere le magagne italiane e poi non sapere come risolverle, perché poi è un problema di cambiamento della mentalità, può essere un po' inutile. Per questo io, come dire, anche enfatizzo più le cause macroeconomiche, perché quelle come economisti le controlliamo un po' di più. Noi come economisti, come cambiare la mentalità delle persone, non lo sappiamo, non lo sanno nemmeno i sociologi, non lo sa nessuno. Con la lente evoluzione economica si cambiano le mentalità. Quindi macroeconomia, qualcosa come economisti sappiamo, non sempre. Non ho capito bene la storia, Vincenzo mi ha detto negli Stati Uniti dovevo avrei dovuto pagare, se avessi potuto pagare in euro, avrei avuto dei vantaggi mentre dovevo pagare in lire. E quello però, cosa vuol dire? L'Italia avrebbe potuto in qualsiasi momento fare un'operazione di conversione della lira forte, se ne è parlato nel dopoguerra, e poi se ne si è riparlato negli anni Ottanta. Di fare 1.000 lire uguale una nuova lira, non si è mai fatto perché dopo guerra colpivi chi aveva le lire accumulate con i profitti di guerra, lire fisiche, perché dovevi andare a cambiarle alla Banca d'Italia e non si volevano colpire gli evasori fiscali, però come dire, se tu avevi fatto 1.000 lire o 2.000 lire una nuova lira, avrebbe pagato una moneta forte. Finché quel cambio durava. Quindi non ho capito. Ecco, come non sono d'accordo su quando lei mi dice il problema è dell'economia, non della politica. Tanto vorrei capire se è un problema delle analisi economiche o dell'economia reale. Però l'economia, passiamo la scienza e l'economia quella reale. Quindi colpa dell'economia, non della politica. Io certamente non ho una grande opinione degli economisti, soprattutto di quelli mainstream, però insomma, non è che l'inflazione attuale è stata causata dalla liquidità immessa dalle banche centrali, non c'è, è molto in discredito la teoria monetarista, quella di Friedman, che vede l'inflazione come frutto meccanico dell'aumento della quantità di moneta. Certamente diciamo un effetto inflattivo ce l'ha e ce l'ha sul valore degli assets. Mi sembra, cioè, quindi queste borse che sono sempre sovravvalutate, c'è cioè, per questa liquidità per investire in titoli e quindi lì si creano delle bolle inflattive, non nel mercato però dei beni, perché chi controlla questa liquidità, gente che non è che sono i ricchi, diciamo, che non hanno bisogno di non vanno a spendere al supermercato di più perché hanno più liquidità. Sul mercato degli assets, questo è certamente vero. E le do atto che non è una questione che io conosca, che effettivamente potrebbe finire anche in manovre speculative sulle materie prime e energetiche. E quindi creare bolle lì. Non ne so molto, è un'intuizione che qualcuno potrebbe voler studiare più a fondo, ha studiato già più a fondo, quindi lì un pezzettino di verità, potrebbe anche esserci. Quindi sì, adesso non ricordo bene, puntato all'Unione Monetaria non ci si arriverà mai, all'Unione Europea non ci si arriverà mai. Dobbiamo puntare al passo passo, altro non abbiamo davanti. Elia, cosa fare, diciamo, in maniera rapida sul tema della disoccupazione? È molto difficile. La disoccupazione è un fenomeno che ha principalmente aspetti macroeconomici, cioè per sostenere l'occupazione devi sostenere la domanda aggregata. Sostenere la domanda aggregata richiede politiche monetarie, fiscali espansive. E naturalmente sperando che questo poi faccia aumentare anche l'ottimismo del settore privato, quindi la gente anche consumi, no? Se è meno preoccupata, la gente magari risparmia di meno e consuma di più. Qui non abbiamo parlato dei problemi ecologici, anche lì. Fatto salvo dovrebbe essere vietato tutto quello che è da vietare, quindi espansione in libri, servizi immateriali e culture, non in SUV e quant'altro. Quindi la situazione è un problema anche economico. Se c'è, naturalmente ci sono le pandemie, se hanno politiche anche economiche sbagliate come l'euro. I macroeconomisti hanno detto che Mandela è un mainstream, insomma, non lo fa dell'euro. Si fanno, oppure sono paesi mercantilisti, poi vengono le pandemie, poi vengono le guerre, che è chiaro, diciamo, che il sostegno alla domanda viene a soffrire. Ovviamente c'è un problema anche di diciamo più microeconomico, più dal lato dell'offerta, con la formazione e quant'altro, però se non c'è la domanda le imprese non assumono e poi formare chi ti pare, poi alla fine la gente si forma sul lavoro, non si forma solo in parte nell'università, forse Vincenzo ha idee più c'è una proposta, per esempio, cioè, il settore pubblico italiano è certamente sottodimensionato. Quindi, fatto si dice che è sovradimensionato, è proprio vero il contrario, è sottodimensionato. Quindi, cioè, lì non abbiamo i soldi per assumere centinaia di migliaia di persone, per assumerle bene anche lì, perché cioè, mettere migliaia di persone che non sono all'altezza, può essere anche controproducente. C'è questo naturalmente problema. Beh, non abbiamo i soldi per spendere, non possiamo fare ulteriore debito. C'è chi sostiene la possibilità di. Beh, bisognerebbe combattere di più l'evasione, lo Stato dovrebbe ricavare più soldi da una lotta ancora maggiore sull'evasione. Forme per quanto possibile anche di patrimoniali. Tipo anche riforma del catasto, certo, però alcune forze cioè, è veramente scandaloso che cioè, case a Trastevere non paghino, siano classificate case ultrapopolari, insomma, quando poi te le affitti a 500 euro, 600 euro a settimana con bed and breakfast, insomma. E quindi diciamo, forme di redistribuzione del reddito che consentano di sostenere l'assunzione straordinaria nella pubblica amministrazione di qualche decina o centinaia di migliaia di persone. Il problema è nuovo, chi assumi? Assumere dei cialtroni nella pubblica amministrazione, che diciamo ai cialtroni la pubblica amministrazione offre il destro di comportarsi come tali, cioè non fare niente, tanto il posto è sicuro, è un problema. Io, come dire, non ho soluzioni, si va avanti a tentoni, sia verso l'Europa, sia nel cambiare questo paese. Purtroppo i livelli di cultura e di istruzione in questo paese sono quelli che sono, e questo implica anche, che la gente vota per la demagogia, poi non perché ha proposte serie, anche se ecco, non è che tra i non demagoghi poi diciamo si brilli è anche difficile fare proposte, è anche difficile fare proposte, e ripeto, perché ciò che conta poi a livello europeo. Guardate un po' di crisi della politica, non voglio apparire sistematicamente a tutta colpa dell'Europa, però certamente parte della crisi della politica è che quando tu demandi le leve della politica economica fondamentalmente a istanze non nazionali, la politica si svuota. Cioè i migliori non è, cioè, rimangono i peggiori in politica, la politica non decide più niente. Mantenere le leve della politica economica, la politica monetaria. La politica fiscale, la leva principale, non c'è politica fiscale senza un appoggio della banca centrale. Questo svuota la politica. Parliamo dei diritti civili, per l'amor del cielo, importantissimo, la politica diventa solo quello. A meno che sei radicale, il Partito Radicale va benissimo, l'Europa ordoliberista, no, come si chiama, della vedova, no? Molto coerente, diritti civili, o Capezzone, o Capato. Molto coerenti loro. L'Europa garantisce il libero mercato, meno Stato, meno diritti civili. Per noi è un po' poco, meno socialisti è un po' poco.